rallegratevi ed esultate, dice il Signore, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, disceso con i dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, disse: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno nel mio nome a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Parola del Signore. Volta che ascolto il brano delle Beatitudini negli ultimi anni, ricordo con commozione il mio grande, unico maestro spirituale, la persona che mi ha partorito spiritualmente e mi ha permesso di nascere, di venire alla luce. In questi giorni ricorre il quinto anniversario della sua morte, un lustro, 5 anni che mi hanno permesso di guardarlo meglio e di poterlo raccontare oggi. Era un prete, come me, religioso dell'ordine degli Oblati di Maria Immacolata. Lo conobbi perché lui si dedicava intensamente al tema delle relazioni di coppia e lavorava moltissimo in questa direzione. Girava l'Italia intera per incontrare le persone attraverso le iniziative delle pastorali familiari e negli anni Ottanta approdò a Pescara. Nacque così un legame importante con la nostra città ed io negli anni di seminario, metà anni 90, ebbi la fortuna, direi la grazia, di incontrarlo. Ricordo il suo sguardo di bambino, la sua voce e le sue mani. In quel tempo, per me, acerbo di consapevolezze, senza capire molto il perché, me ne innamorai da subito. Fu davvero un amore a prima vista. Forse per la prima volta avevo una persona davanti a me autentica. La definirei splendente di luce. Ed io da subito fui attratto dalla sua luce. Iniziai in modo maldestro a costruire una relazione con lui, prima da seminarista e poi da giovane prete. Cercavo, diciamo, una direzione spirituale, ma forse una direzione rende di più. Diciamo che cercavo qualcuno che mi dicesse la verità. Io, come sapete, non sono molto capace a creare legami. Sono profondamente impacciato e quando non sono io a dover stare al centro, non so proprio dove mettermi. Ma con lui fu tutto molto più facile. Viveva a Roma e io andavo spesso a trovarlo. Andavo da lui a farmi guardare. Andavo a specchiarmi nei suoi occhi, che sapevano vedermi tutto il cielo e tutta la terra. Negli ultimi anni della sua vita, la vecchiaia lo aveva incurvato, gli tremavano le mani, aveva perso quasi completamente la vista, come fosse tornato piccolo, un neonato appena venuto al mondo. In questo stato di fragilità estrema, io sentivo ancor di più la potenza della sua tenerezza. E per me era sempre il mio grande maestro spirituale. Non era per niente un bell'uomo, secondo i canoni, diciamo, estetici classici, eppure splendeva di una bellezza irresistibile. Aveva una capacità di attrazione illimitata, sprigionava splendore dal suo naso aquilino, dalla testa calva e da ogni ruga del volto. Andavo da lui non solo per cercare un confronto onesto, ma soprattutto per gratitudine. Con lui, forse, per la prima volta mi sono sentito figlio. La sua stanza nel consultorio di Via della Pigna era piena zeppa di quadri, foto e libri, come spesso fanno gli anziani. Per me era la pinacoteca più importante del mondo. Conteneva più segreti di tutte le biblioteche mai esistite. Una raccolta infinita di storie, di pezzi di umanità. Spesso mi leggeva le fiabe su libri foderati minuziosamente con la carta velina. Ricordo che per la prima volta ho ascoltato le fiabe nella mia vita. Il gatto con gli stivali, l'isola del tesoro, Cappuccetto Rosso o Pinocchio. All'inizio non capivo perché, ma poi ho cominciato a capire. Mi ha insegnato a tornare bambino. Fu felicissimo quando seppe che mi era stato affidato il consultorio della diocesi. Ti aiuterà ad incarnarti, mi disse. E così è stato. Andavo da lui perché sentivo che sapeva toccare l'anima delle persone. Aveva il potere e la potenza di risvegliare il mio mondo spirituale e lo faceva con la leggerezza dei puri di cuore, normalizzando sempre tutti i miei limiti, i miei blocchi, i miei difetti e le mie paure. Ogni volta che lo lasciavo mi sentivo un ladro, grato per avermi permesso di rubargli un pezzo del suo mistero. Non mi spiegava mai tutto e non mi dava mai risposte. Anzi, ad ogni domanda lasciava un buon margine di silenzio, l'unico luogo vero dove si manifesta il mistero. Non mi dava mai soluzioni né consigli. Mi comunicava la fiducia nelle mie capacità di trovare risposte dentro me stesso. Arrivavo da lui spesso carico e affaticato, preso come sempre dalle mie corse accelerate. Così, prima che parlassi, mi faceva sedere e ascoltavamo in assoluto silenzio almeno 15 minuti di musica classica. Una vera follia per me che non so stare mai fermo. E lui addirittura accennava anche qualche ballata. Mi ha insegnato a stare. Poi mi lasciava parlare ed io a quel punto, ripulito dal mio fare, naturalmente arrivavo all'essenza delle cose. Potevo raccontarmi nudo. A volte, prima dei nostri colloqui, mi chiedeva di osservare, anzi contemplare, una candela che bruciava anche per mezz'ora. Ed io, da cieco, diventavo vedente. All'inizio pensavo fosse l'effetto della luce della candela, ma poi capii che l'osservazione vera nasce dal silenzio e dallo stare, due modalità con cui da sempre faccio fatica. Spesso andavamo insieme sotto il bar del consultorio o a pranzo in un localino romano sgarrupato. Tutti lo sorridevano, lo salutavano e sorridevano. Era una persona amatissima dalla gente, io dico profumata, e tutti si innamoravano del suo profumo. Con una semplicità disarmante riusciva ad attirare negli altri la forza impotente della tenerezza. Era esperto di carezze perché sapeva essere tenero con se stesso. Lo sguardo d'amore tenero che rivolgeva agli altri era prima di tutto dedicato alla sua persona, ai suoi limiti e alla sua fragilità. Era capace di accarezzarmi il volto e abbracciarmi per minuti e minuti. A me sembravano pochi secondi. Così la mia rigidità, la mia resistenza a farmi amare, lentamente si scioglieva. Mi ha reso amabile. Nei weekend formativi della scuola per consulenti familiari fondata da lui, tutti chiedevano un suo abbraccio. Aveva il dono di saper entrare nei cuori con la potenza di un uragano e con la delicatezza di una brezza leggera. Il suo sguardo era più penetrante di quello di un'aquila. Intimoriva e attraeva allo stesso tempo. Con lui ho imparato a non scappare dagli occhi che incontro. Le sue tre T erano la sua strada maestra: tenerezza, trasparenza e tolleranza. Per questo tutti si sentivano profondamente accolti, e anche io. La vera grandezza del mio maestro Luciano era tutta qui, in questa sua capacità di comunicare messaggi profondi più col silenzio che con le parole, di non trarre mai conclusioni generalizzate né affrettate. Riconosceva la sacralità di ogni uomo, di ogni donna, di ogni storia. Sapeva creare occasioni di crescita in ogni situazione. Affrontava problemi e sofferenze con un sorriso. Non giudicava nessuno, mai. Anche di fronte alle storie più difficili accoglieva le persone senza un minimo giudizio. Viveva la follia di leggere la vita come un grande gioco, anzi, come una grande festa, in cui il primo a divertirsi era lui. Mi ha sempre colpito che rideva spesso, sia in mezzo alla strada sia sull'altare. Aveva il sorriso di chi conosce la pienezza della gioia. Amava la vita, si stupiva di ogni cosa come un bambino, come Dio. Nel suo ultimo anno di vita, malato terminale di tumore, io andavo spesso a trovarlo. Ogni 15 giorni mi sedevo davanti a lui, a cercare ancora qualcosa in quel corpo in fin di vita, eppure mai così vivo. Passavamo tanto tempo in silenzio a guardarci. E una delle ultime volte che ci vedemmo, mi confidò un segreto. Ogni mattina, quando prego, leggo il brano delle Beatitudini, mi disse. Quando mi confidò questo suo piccolo segreto, mi illuminai, perché in lui vedevo incarnato l'uomo delle Beatitudini, un divino profondamente umano, è un umano profondamente divino. È proprio vero. Abbiamo bisogno di qualcuno che si fa carne con noi e per noi. Di un amore fatto di mani, sguardi e storie. Abbiamo bisogno di una luce che ci permetta di entrare nel nostro buio e non perderci. Un utero accogliente che ci faccia partorire noi stessi. Uno spazio che, proteggendoci, faccia venire fuori la nostra potenza. Uno sguardo pulito che ci rimandi la bellezza della nostra fragilità. Un padre che, sorridendo, ci sostenga e ci dia il permesso di andare. Come Dio che ride e sogna e lascia fare. Per questo ringrazio Dio per il mio unico, irripetibile, più grande maestro di vita, Luciano Cupia.